On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta a Cuba. Notizie preoccupanti stanno arrivando da Cuba, molto preoccupanti. Nel corso di questi anni abbiamo imparato a non fidarci delle corrispondenze e dei giornaloni, delle nostre testate mainstream, sempre pronte al catastrofismo senza tenere conto che non stanno raccontando di un paese qualsiasi, ma di una nazione del terzo mondo che da decenni è strozzata da un embargo feroce. Da anni, qui a Radio Popolare, organizziamo viaggi a Cuba per i nostri ascoltatori, in modo che si facciano loro stessi un'idea di come si vive da quelle parti e che con il loro viaggio contribuiscano anche a dare una mano ai cubani. L'ultimo nostro viaggio è tornato da Cuba una settimana fa, alla vigilia della stretta finale sull'uso del carburante. Il giornalista che accompagnava il viaggio, Andrea Cegna, ogni giorno ci inviava una cartolina audio dalla isla.
Dalla Habana a Vignales, il viaggio di Radio Popolare per Cuba continua, mentre continua la scarsità di elettricità. Da quando siamo arrivati a Vignales sono passate quasi 48 ore, 36 per l'esattezza, e abbiamo avuto corrente 45 minuti, o meglio, Vignales ha avuto corrente 45 minuti. Perché? Perché noi eravamo a fare un giro per i Mogotes, un luogo spettacolare, protetto dall'UNESCO, e abbiamo scoperto come si producono i sigari. Quindi la scarsità di corrente è una notizia, certamente, che pesa sulle persone, che però qui si sono date all'inventiva. Tutte e tutti hanno nelle case pannelli solari, quindi se non riescono a usare magari frigoriferi e condizionatore, riescono ad avere la corrente per la luce, la televisione, per ricaricare il telefono e fare molte cose. Insomma, le persone si lamentano ovviamente di questa scarsità di corrente, che sta facendo anche sì che molti turisti decidano di non appropinquarsi in quel di Vignales, ma allo stesso tempo trovano idee. Vero è che la crisi del turismo si sente, e questo è uno, diciamo, degli errori strategici del governo rivoluzionario, che negli ultimi anni ha investito tantissimo in turismo, meno in agricoltura, per esempio. E a Vignales, qui dove prima del turismo l'agricoltura la faceva da padrone, è un tema.
Le tipologie di viaggio che Radio Popolare organizza a Cuba sono di due ordini: uno a La Habana e in alcune località dell'Occidente come Vignales, e poi un ritorno a La Habana, Trinidad, Santa Clara. L'altro viaggio invece è nell'Oriente cubano. I viaggiatori che sono appena tornati sono reduci dal primo di viaggio. Abbiamo sentito la cartolina che ci aveva mandato Andrea da Vignales, questa è quella che ci ha mandato da Trinidad, in giornata in cui, tra l'altro, su Cuba era arrivata un freddo a cui i cubani in genere non sono abituati.
C'è un fronte frio che colpisce Cuba e anche Trinidad, dove ci troviamo. Pioggerellina anche inedita per gennaio si è abbattuta sulla città e ha coperto il tramonto, che è sempre molto particolare in questa parte del mondo. Nonostante tutto, il viaggio di ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare continua tra lunghe ore senza corrente e le forme di auto-organizzazione delle persone a Cuba. Qui a Trinidad molte persone hanno montato pannelli solari sulle proprie case e così si riescono ad affrontare le ore senza la corrente pubblica in maniera autonoma, anche se non esaustiva, nel senso che se quando fa molto caldo non si possono accendere i condizionatori e le televisioni non vanno perché non arriva il segnale. Chi non ha abbastanza soldi per montarsi un pannello fotovoltaico resiste come può. Candele, luci elettriche che si possono caricare e altre forme di convivialità anche senza luce. Le piazze sono piene, le persone stanno tanto in piazza nonostante il buio. Si vede palpabilmente la povertà e anche la differenza e la distanza tra chi lavora nel turismo e chi no. L'altro giorno, ieri, visitando il museo contro il brigantaggio, qua ci sono state delle brigate di briganti antirivoluzionari che nella metà degli anni 60 hanno cercato di ribaltare la rivoluzione, una signora mi racconta, carica di dignità e di voglia di riconoscere la storia e il futuro dell'isola, che guadagna 2.600 pesos al mese. Il sistema della libretta le garantisce pane, zucchero, riso e qualche altro prodotto. Quello le basta insieme alle mance di turiste e turisti con cui riesce a comprare qualche cosa in più. E mi ricorda, il 28 di gennaio è il giorno della nascita di José Martí, il nostro grande leader.
In questi giorni da Cuba non stiamo ricevendo cartoline audio solo da Andrea Cegna, che era là ad accompagnare i viaggiatori della radio. L'abbiamo ricevuta per esempio anche da Guido, che è un ascoltatore di Radio Popolare che aveva partecipato ad alcuni dei nostri viaggi, non a Cuba perché là lui ha una casa e vive alcuni mesi all'anno sulla isla. Questo è uno dei messaggi che ci ha inviato.
Ciao Claudio, sono a Cuba. Oggi la situazione sta esplodendo. Di botto la benzina è scomparsa da $2 al litro. Beh, qui $2 al litro pare una follia, perché quello che paghiamo noi normalmente, però qui non costava un quarto. E da $2 al litro comunque è passata a $7 al litro. Credo che sia arrivato il momento. Ho comprato gli ultimi detriti disponibili del mercato nero, mi muovo con un motorino che fa 37 km con un litro ed ho 35 litri. Credo che stiamo arrivando velocemente al tunnel necessario per un cambio. Stasera ne approfitto per andare al ristorante, chissà se dopo domani si potrà. Ho scorta di luce ricaricabile, di acqua e cibo per qualche giorno. Non credo che duri molto, devono per forza cambiare qualcosa e accordarsi. Se il paese si ferma, poi rifarlo ripartire è troppo complicato. Tu sai certamente che abbiamo una nave USA che impedisce qualunque entrata di petrolio. Continuiamo in contatto. Ok. Russo Flaco.
Botella de ron, tabaco, habano, chicas por doquier, con chicas de guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella de ron, tabaco, habano, chicas por doquier, con chicas.
Una volta tornato a Milano, insieme a tutti i viaggiatori di Radio Popolare, che in ogni caso hanno detto che è stata un'esperienza per loro indimenticabile, anche visto il particolare momento in cui hanno vissuto questa settimana abbondante a Cuba, ecco Andrea, venendo in redazione, ci ha portato altre registrazioni che aveva fatto sull'isola.
Appunti cubani. Il primo è Pablo, antropologo che i viaggiatori e le viaggiatrici di Radio Popolare da qualche tempo incontrano. La sua descrizione della situazione e del popolo cubano è questa.
Otra cosa che sto pensando así de momento es que el cubano tiene el cuero duro. Son 60 años y es una sociedad que se ha venido construyendo.
Una cosa che sto pensando in questo momento è che il cubano ha la pelle dura. Sono 60 anni, una società che si è costruita con i suoi errori, i suoi difetti, con i suoi limiti, come ogni società. Ma che si è costruita per più di 60 anni sotto lo stesso tipo di pressione, a volte più intensa, a volte meno, a seconda di determinati posizionamenti, ma sempre sotto la stessa pressione. Una pressione che molte volte induce all'errore, induce a far cose che escono dall'ordine stabilito, perché spesso non resta altra scelta se non agire in quelle condizioni difficili. Che si chiami flotta fantasma dei russi, che si chiamino affari nascosti dei venezuelani, che si chiamino forse affari nascosti qui a Cuba, dietro a tutto questo di solito c'è un essere umano e questo genera una catena corruttiva. È una dinamica cruda, cinica e crudele, davvero, in tutti i sensi. Non può nemmeno nascere una critica dall'interno, perché in queste situazioni di minaccia, di oppressione così evidente, così crudele, così ingiusta, le persone dicono: va bene, scelgo di tacere la critica, oppure di rimandarla, di posticiparla. C'è un aneddoto nella storia di Cuba che è simbolico, un duello mortale tra due grandi figure, Antonio Maceo e Flor Crovet, e loro rimandano il loro duello personale a dopo la fine della guerra di indipendenza. Qualcosa di simile succede a molte cubane, a molti cubani. La mia critica, il mio disagio per quello che sta accadendo lo rimando a dopo che questa cosa sarà passata, a dopo che la pressione, il bloqueo, diminuirà. Di fatto questa politica, più un clima del tipo ormai è tutto esaurito, è tutto finito, non fa altro che creare sofferenza e giustificare gli autoritarismi che si sviluppano nelle società che sono oggetto di quel tipo di politica. E credo che in generale i cubani e le cubane, anche se magari non lo capiscono fino in fondo, lo stanno intuendo. Ed è per questo che c'è questa tranquillità che si respira fra la gente. Non c'è disperazione, non vedo disperazione. Vedo piuttosto più pressione, più stress sulle persone. Vedo più insicurezza. Vedo ogni giorno più persone al limite. Però staremo a vedere cosa succederà.
L'unico che si crea sufrimiento y justificar los autoritarismos que se desarrollan en las sociedades que son objeto de esa política. Y creo que en general el cubano, si no lo entiende, lo intuye. Y por eso esa tranquilidad que uno respira entre la gente. No hay desespero, no veo desespero. Sí veo más presión sobre la gente, sí veo más desigualdad, más personas en el límite, se ven cada día, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
All'aeroporto di Madrid, quando eravamo pronti alla partenza, era ancora il 22 di gennaio, c'è una persona con la maglietta della Terra Trema, si chiama Patrick, è in viaggio per Cuba e quando è tornato a La Habana, dopo qualche giorno in giro per il paese, prima che noi ripartissimo e lui continuasse il suo viaggio, mi racconta questo.
La situazione è tosta, nel senso che viaggiando si vedono i lavoratori che aspettano nella speranza che passi un autobus, che già prima passavano a singhiozzo e ora praticamente ci dicevano che gli unici autobus che passano sono quelli per i turisti che vanno tipo all'aeroporto e poi quando tornano prendono su i lavoratori dei vari che si devono spostare e cercano di riportarli a casa e quindi sono tutti un po' in giro che non sanno bene come spostarsi. I taxisti dicono che la benzina, tutti i benzinai sono tutti chiusi, la benzina è sui 4 dollari al litro e si trova solo al mercato nero hanno chiuso le scuole, le università, le finali del campionato di baseball che si gioca alla meglio delle 7, che dovevano giocarsi tra Matanzas e Las Tunas, le stanno giocando a La Habana perché le squadre non riuscivano a spostarsi da una città all'altra e quindi le stanno giocando seguitissimo. Campionato di baseball la stanno giocando in uno stadio qua a La Habana vuoto. Stanno contingentando ancora di più l'elettricità, che anche se erano già abituati ad avere la luce a singhiozzo, adesso ancora di più. Vero che comunque i barettini, i posticini dove stare in giro sopravvivono un po' con i generatori, un po' con i pannelli solari, e se durante una serata a un certo punto torna la luce si può attaccare una cassa più grossa, la festa esplode, sono tutti. Comunque resta questo spirito di solidarietà, di comunità, che è impressionante, perché la gente comunque ha voglia di sorridere, di ballare, di stare in giro in queste città buie, tranne vabbè La Habana, dove un po' di luci ci sono, però tipo giravamo a Matanzas sotto questo cielo stellato con ragazzi che cantavano per strada, un po' di baretti che comunque sopravvivevano. E niente, la situazione appunto è particolare. E niente, la cosa poi che ci dicevano è che il problema principale è che quello che sta andando al collasso è anche il sistema di distribuzione del cibo, e questo è un problema, e anche che il CUP sta andando giù di brutto, tipo in 3 settimane ha perso il 20%, adesso al mercato nero per strada lo cambiano a più di 580, mentre poco prima un euro vale più di 580 cup, mentre 3 settimane fa valeva 480. E il problema è che per una loro che importano tanto, non hanno paura che, non avendo più turisti, non avere più valuta forte per poter comprare beni dall'estero. E niente, qua la gente spera un cambiamento, però ecco, hanno paura anche dell'ingombrante vicino e di Trump, che comunque certo non vogliono barattare la loro indipendenza per essere comprati a due lire da Trump.
L'ultimo racconto raccolto è quello di Milagro, una delle donne che ha affittato la casa particolare durante il viaggio di Radio Pop.
Pues nada, aquí estamos viviendo la vida más o menos tranquila. Noto tensión, pero no tanta tensión a las personas. Las personas siguen como mismo, buscando el pan nuestro de cada día.
Qui stiamo vivendo la vita più o meno tranquillamente, non c'è tutta questa tensione, o almeno non si vede una tensione enorme tra le persone. La gente continua come sempre, cercando il pane quotidiano, uscendo, tornando a casa, andando al lavoro. Adesso hanno messo un orario di lavoro. Già alle 4 del pomeriggio tutti i lavoratori statali devono andare a casa per dare alle persone la possibilità di riuscire a tornare a casa. Perché, come si dice, il petrolio è venuto a mancare e quindi non c'è trasporto, o il trasporto è molto scarso. Quindi gli orari sono limitati e per questo danno il permesso a tutti i lavoratori di chiudere e uscire e cercare un mezzo per tornare a casa. È così che si vive, cercando di sopravvivere e guardando fino a quando continuerà questo assedio costante, il bloccheo, negare che arrivi il petrolio al popolo cubano. Perché ci sono molti anziani, molti bambini, e anche se dicono di voler colpire il governo, in realtà stanno colpendo soprattutto le persone. La popolazione però resta sempre con il morale alto, perché non c'è alternativa. Questa è un'isola senza frontiere, bisogna sopravvivere nel modo che si può. Abbiamo già passato l'esperienza degli anni 90, quando ci fu una crisi di scarsità dopo la caduta del blocco socialista e l'Unione Sovietica, e siamo sempre sopravvissuti. Quindi fino ad oggi tutto continua, la gente cammina, lavora, risolve i problemi come può. Vediamo fino a quanto durerà. Spero che almeno qualcuno abbia coscienza del fatto che il danno non lo si fa al governo, ma al popolo. E la popolazione continuerà come ha fatto da tanto tempo, da tanti anni, continuerà uguale, tranquilla, aspettando di risolvere le cose in un modo o nell'altro.
Al governo, se no se le sta haciendo al pueblo. Y el pueblo se va a mantener como hace ya tanto tiempo, tantos años, se va a mantener igual, tranquilo y esperando resolver los asuntos de una manera u otra.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Cuba. Mario Bossi è un amico di Radio Popolare, in passato l'abbiamo sentito per altre questioni, ma oggi è con noi per parlarci di Cuba. Mario, bentornato sulle nostre frequenze.
Grazie Claudio, un buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovati.
Ti abbiamo chiamato perché tu hai un parente a Cuba, hai sposato una ragazza cubana, per ovvi motivi hai la suocera in quel di Cuba.
Suocera e tutta la famiglia di mia moglie, quindi suocero e fratelli, diciamo che ha fatto parte della mia vita in Cuba, anche in questa fase di grossa difficoltà.
Allora, cerchiamo di fare una fotografia. A La Habana innanzitutto?
A La Habana assolutamente, è un quartiere anche molto particolare, che è un quartiere di ambasciate, un quartiere dove stava Fidel, il Che, insomma, che si chiama Miramar, un quartiere molto bello che chiaramente sta risentendo di questi giorni di fatica.
Certo, allora, ecco. Sempre per finire questa radiografia, una zona benestante, abbiamo detto, e i tuoi parenti, sappiamo, l'abbiamo raccontato più volte, c'è differenza tra coloro che sono impiegati statali e coloro che lavorano, per esempio, con il pubblico, con i turisti, che quindi hanno delle entrate maggiori, cioè uno che affitta la camera guadagna 10 volte di più di uno che fa l'avvocato. Prima di quest'ultima fase, i tuoi parenti stavano bene?
Purtroppo erano già risentivano di una fase di criticità di Cuba, della Repubblica Cubana, perché sono anziani, sono i parenti più stretti di mia moglie, sono pensionati, mamma e papà. Gli altri fratelli lavorano per lo Stato, però chiaramente, come dicevi bene tu, c'è proprio una difficoltà reddituale di arrivare a fine mese, perché ormai i costi sono da ormai parecchio tempo sono implosi. Quindi...
Ecco, infatti noi volevamo sapere proprio di questi giorni, che cosa ti stanno raccontando proprio delle ultime 48 ore, ovvero di quando si è spento l'interruttore per quanto riguarda la gasolina, per quanto riguarda la benzina che non arriva più e con tutti i problemi che si porta a ruota.
Certo, certo, in una fase di grande fatica, di code infinite, di cibo che non c'è, il poco cibo che c'è, diciamo, è guastato, per cui bisogna proprio inventarsi la vita. La cosa che mi colpisce sempre è che, nonostante non si riesca addirittura più fare delle telefonate o delle videotelefonate, ma gli audio che riceviamo da Havana sono sempre audio comunque di persone con una qualità di vita, diciamo, qualità di vita, di intendere la vita incredibile. Quindi rimangono ancora dello spirito havanero cubano, si scherza, si cerca comunque di drammatizzare, anche se la situazione è assolutamente purtroppo fuori controllo.
Dalla suocera Mario riceve ogni tanto dei file audio, è stato gentile, ce ne ha girato uno che ora vi faccio ascoltare, giusto per darvi una testimonianza di quello spirito abanero di cui parlava prima, ed è un file audio in cui la suocera, sentite un po' il tono con cui lo dice: manca la luce, si fa la doccia con il sole, parla del fronte frio, di un freddo che è sceso sulla Havana. Sentite.
Mario, io mi sto riendo qui di lo che tu mandate. Bueno, no, ya vino la luz. Ay, mio. Bueno, chavito, que me voy a bañar ahora porque después no hay quien se bañe. Bueno, ahora que salió el soldecito para calentarnos un poco. Fíjate que nunca aquí había habido ese frío así, Mario, pero frío. Bueno, chao, besito, chao.
In effetti sembra che tua suocera la prenda con filosofia. Ma Mario, loro ti hanno detto che cosa pensano che possa succedere dopo quello che sta succedendo in questi giorni?
Ma sai, l'havanero, per come lo conosco io, che ormai è una decina d'anni che ho dei rapporti stretti con Cuba, vive molto alla giornata, quindi cercano di non proiettarsi sul futuro e vivono molto sul presente, quindi le chiamate sono proprio per commentare dalle condizioni atmosferiche, quindi si parla di questo fronte del freddo che arriva e loro non sono abituati al cibo.
Già, ricordiamo, cioè, sfiga tra le sfighe, è arrivato anche questo fronte frio, che vuol dire che la situazione meteorologica ha comportato un brusco abbassamento della temperatura, e ovviamente, non essendoci abituati e quindi non avendo termosifoni, caloriferi o quant'altro, c'è anche questo di problema in questi giorni.
Assolutamente, banalmente ho un suocero che è asmatico e ci sono tutte le problematiche legate alla mancanza e all'assenza di medicine, e quindi veramente un aerosol, un banalissimo aerosol, è un problema, insomma. Quindi anche il tema della temperatura che cambia ha un impatto proprio anche, diciamo, nella vita, nella quotidianità. Per cui questo, poi banalmente le uova, l'arrosto e tutto, sono esplosi i prezzi, per cui se non dall'esterno si inviano dei soldi è impossibile ormai acquistare qualsiasi genere, perché appunto non sono più legati alla libretta. La libretta ormai è più o meno uno strumento in disuso per vari motivi.
Ricordiamo cos'è la libretta.
La libretta è di fatto un contributo che lo Stato dava e dà ancora, non economico, ma diciamo di cibo, che doveva garantire un sostentamento adeguato alle famiglie cubane, però appunto saltando tutto il sistema chiaramente anche quella parte non è più garantita.
Dicevi dell'aerosol, se ne deduce che anche il sistema sanitario, che è sempre stato uno dei fiori all'occhiello di Cuba, anche questo risente della situazione.
Sì, purtroppo sì, anche perché io ho un parente che lavora in un ospedale importante di Havana e mi riporta questo discorso, insomma, quindi è proprio, c'è un blackout anche, permettetemi questa immagine, anche sanitario ormai, cioè siamo proprio alla fine, alla resa dei conti, diciamo. Le scuole incominciano a essere chiuse perché appunto si cerca di ottimizzare l'utilizzo dell'elettricità e si cerca più di gestire la gasolina ad uso ospedaliero, ma anche lì è molto contingentata, quindi è proprio una situazione di grossissima difficoltà. La cosa che vi dico, che mi colpisce, è che io sono rientrato a Cuba a ottobre e rispetto a due anni fa ho visto una popolazione nettamente invecchiata nel senso che i giovani sono più o meno, si sono spostati, insomma sono usciti ad andare via, e quindi una popolazione molto molto fragile, molto da supportare. Anche noi banalmente la supportiamo anche a livello proprio di audio, cerchiamo appunto di dare un po' un conforto.
Ok, state cercando di tenerle su di morale, poi ci sono i problemi concreti. Tutti noi che siamo stati a Cuba abbiamo visto che per esempio le case necessitano di una manutenzione. Sotto questo punto di vista mi dicevi che state cercando di dar loro una mano.
Esatto, stiamo cercando un po' di dare una mano a Rossana e Gesù, che sono i miei suoceri.
Ma cosa gli mandi? I tavoli dell'IKEA?
No, riusciamo a mandargli dei dollari tramite proprio un'agenzia regolare. Poi ho mio cognato che si fa in quattro per in qualche modo trovare pezzi di tavoli, assemblarli, quindi c'è una massima creatività, e questo vabbè, forse mi permette anche avere una ricaduta più sul presente e meno sul futuro, quindi sono molto contenti. E chiaramente è faticoso perché, come potete immaginarvi, poi i pezzi, le materie prime mancano in ogni dove, per cui bisogna essere veramente ingegnosi, e per fortuna che appunto abbiamo
Uno magari qua dall'Italia non si immagina, ma penso che abbiano dei problemi molto semplicemente magari a cercare delle viti o dei chiodi.
Sì, assolutamente, viti, chiodi, banalmente cacciaviti, qualsiasi cosa, assolutamente, anche gli elementi proprio da bricolage più banali si fatica a trovarli, per cui sì, bisogna proprio inventarsi e avere tempo, perché magari per trovare un cacciavite, una vite, passano giorni interi, insomma, quindi per ristrutturare una cucina, una malissima cucina, siamo in ballo da più di 6 mesi, quindi, perché poi magari il muratore che c'era va via, scappa a Miami o se ne va da altre parti, quindi potete immaginare, c'è anche un turnover nei lavori più banali domestici, ecco.
Consentimi una domanda personale, non ti hanno chiesto di venire in Italia?
No, sinceramente no, la mia suocera è stata con noi 2 mesi, 3 anni fa, e nella Milano, questa Milano turbo, ha fatto fatica, quindi
ha preferito l'Avana? No.
Sì, preferiscono l'Avana perché comunque tra di loro c'è una socialità di un certo tipo, e poi c'è un patrimonio legato alla rivoluzione che fu, per cui i miei suoceri hanno vissuto il momento d'oro di Cuba, perché sono del 53, quindi hanno vissuto tutto l'excursus e mi confermavano comunque che Cuba ai bei tempi era una realtà assolutamente vivibile e si stava bene, insomma, quindi poi nonostante il bloccheo riuscivano a avere una vita degna. Adesso siamo sotto la vita degna.
Mario, oye, tu te despertaste aquí en Cuba porque tú no eres así. Tú aquí vas a gozarte de lo lindo. Qué bonito está eso. Ay, Mario. Bueno, mío. Chao. Besos. Chao.
Mitica. Mario, come si chiama la suocera?
Roxana, con la X, Roxana.
Salutaci Roxana e non so cosa dobbiamo dirgli, che augurio possiamo fargli?
Ma loro, i cubani, sapere solo che si è vicini, che gli pensiamo così, insomma, vedo che gli dà una grande gioia, c'è un aspetto emotivo molto, molto forte, come potete immaginarvi, per cui che in qualche modo Milano pensa Havana e tutta Cuba, ecco, quindi sapere che ci siamo per loro è importante, ecco.
Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado, ahora como en un lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida color. Voy a seguir siendo Yeko el inmortal, hasta que se seque el malecón. ¡Vamos! Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Toma, 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 toma otra vez, que te dejo.
saque el malecón. Pilo, hasta que se saque el malecón.
In questi giorni i giornali stanno raccontando delle difficoltà che si stanno vivendo sull'isola di Cuba. Non ne ho trovato però nessuno che ci ricordava, per esempio, tutto quello che i cubani hanno fatto anche per noi. Me l'ha fatto venire in mente un post scritto dal mio collega Shauki Sianussi. Ho chiesto a Shauki di leggerci quello che aveva scritto in quel post.
I medici cubani sono sempre presenti ovunque ce n'è bisogno. In Indonesia e in Pakistan, colpiti da terremoti, ad Haiti durante l'epidemia di colera e durante la pandemia di Ebola in Africa occidentale. E a proposito di Ebola, il 17 ottobre 2014, un editoriale del New York Times evidenziò come, mentre i paesi ricchi stavano inviando principalmente denaro e attrezzature, Cuba fosse l'unica nazione a rispondere all'appello dell'OMS, fornendo la risorsa più preziosa e scarseggiante: personale medico altamente specializzato, disposto a operare sul campo. Cuba venne descritta dal Times come un modello di solidarietà internazionale, capace di fare molto con poco. Gli sforzi cubani, ha aggiunto, dovrebbero essere applauditi e imitati. Nel marzo 2020, quando il Covid dilagava in Lombardia, tra paura e disperazione, quando l'Italia chiedeva invano aiuti e solidarietà agli altri paesi europei, sbarcò a Malpensa la prima brigata cubana. Fece un lavoro straordinario in un ospedale da campo a Crema. Qualche giorno dopo, un secondo gruppo andò a Torino per aiutare il personale medico sovraccarico di lavoro. Il giorno del loro ritorno in patria, l'allora sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, fece questa dichiarazione. È difficile esprimere a parole la gioia, la commozione, l'orgoglio e lo straordinario affetto che proviamo per i nostri hermanos de Cuba. Abbiamo fatto nostro il loro motto: la nostra patria è l'umanità. Oggi Cuba sta soffrendo a causa dell'accanimento di Trump e di oltre 60 anni di bloqueo. A parte il Messico, il Cile e le associazioni umanitarie, la comunità internazionale fa finta di niente. E visto tutto quello che hanno fatto i medici cubani per l'umanità, stare in silenzio come minimo è un atto di ingratitudine.
Dal nostro archivio ho recuperato un file di quando arrivarono quei medici cubani a Crema di cui parlava poc'anzi Shauki. E sono sicuro che molti nostri ascoltatori cremaschi non se lo sono dimenticati.
Il nostro ringraziamento chiaramente va a loro, va a tutti quelli che ci vogliono aiutare. Un saluto a Carlo, capo della brigata. Loro tra l'altro sono anche specializzati, molti di loro hanno lavorato con Ebola, quindi abbiamo persone molto competenti che sapranno sicuramente darci man forte in questa emergenza.
Noi siamo qui con un senso di solidarietà e di umanesimo che ci obbliga a essere accanto a quelli che hanno bisogno. Voi state passando un momento molto difficile. E quello che possiamo offrire noi sono i nostri medici e i nostri infermieri, che sono qui per lavorare accanto ai bravi medici e infermieri dell'Italia che hanno lavorato tutti questi giorni per fare confronto al Covid. Lo faremo con tutta l'umiltà, codo con codo. Grazie.
Siempre desde que estudiamos la carrera de medicina nos han formado en una formación permanente y continuada que exige de nosotros ese humanismo, esa solidaridad con el resto del mundo. No es solamente nuestra patria, patria para nosotros es humanidad. Y si la humanidad lo necesita, nosotros estamos dispuestos a hacer nuestro esfuerzo.
La formación que loro ricevono non è solo scientifica, è anche appunto legata all'umanismo. Per loro la patria è l'umanità, e quindi vanno dove è necessario andare.
Hello mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. Arielito!
¿Estás listo?
Vamos a darle.
Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa. Dale, quédate.
¿Cómo dice?
Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos.
Quédate en casa. Chiuditi in casa. Una delle canzoni che furoreggiava sulle nostre frequenze durante i mesi del Covid. I mesi in cui appunto i medici cubani erano anche qua in Italia a darci una mano. Prima Sciauchi ricordava che qualche associazione, qualcuno sta cercando di darsi da fare. Ne abbiamo parlato anche nei nostri GR. Questa è una notizia estrapolata dal GR di un paio di giorni fa, di venerdì.
Una coalizione internazionale di movimenti sociali ha annunciato il lancio di una flottiglia marittima con l'obiettivo di portare a Cuba alimenti, medicinali e altri beni essenziali nel corso del prossimo mese. L'iniziativa, denominata Nuestra America, è presentata dagli organizzatori come un'azione umanitaria e politica volta a rompere il blocco imposto dagli Stati Uniti all'isola, blocco che sta provocando blackout prolungati, difficoltà di approvvigionamento anche in ospedali e farmacie. Proprio oggi l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani si è detto estremamente preoccupato per l'aggravarsi della crisi socio-economica di Cuba a causa di un embargo finanziario e commerciale decennale e delle recenti misure statunitensi che limitano le spedizioni di petrolio. Questa situazione sta avendo un impatto sempre più grave sui diritti umani delle persone a Cuba, ha detto a Ginevra la portavoce Marta Hurtado. La flottiglia è sostenuta, tra gli altri, dall'ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn e dalla deputata democratica statunitense Rashida Tlaib.
¿Y tú cómo estás?
¿Yo?
Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás?
Encantada de la vida.
Encantado de mirarte, de saber que no me quieres. Y que no puedo llorar.
Yo sé muy bien que tú no eres para mí. Y de los astros la amargura de sufrir.
Como yo nunca le hice mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás?
Yo
encantado de mirarte, de saber que no me quieres. Y que no puedo llorar. ¿Y tú cómo estás? Encantado de mirarte, de saber que no me quieres. Y que no puedo llorar.
Yo sé muy bien que tú no eres para mí. Ni de los astros la amargura de sufrir.
Como yo nunca le he hecho mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás? Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás? Encantado. espantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar.
Alfredo Somoza collegato con noi, bentornato Alfredo.
Buongiorno Claudio, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Hai sentito anche tu le voci di persone che vivono a Cuba e che sembrano proprio fotografare una situazione che è arrivato al punto estremo. A questo punto la domanda non può che essere: e adesso?
La situazione è disperata e disperante. Disperata perché in tutti questi lunghissimi anni di periodo spesialce, di restrizioni per sopravvivere a quello che è stata la fine della guerra fredda, il sostegno dell'Unione Sovietica, è la volta in cui veramente pare si stia toccando il fondo. È disperante perché i sostegni che ha avuto Cuba in questi anni si stanno dileguando. I russi hanno proprio evacuato i loro cittadini ieri, i cinesi hanno detto che sosterranno Cuba in base alle loro possibilità, che vuol dire praticamente nulla in questa fase. Il Guatemala, la Guyana, le Bahamas e Venezuela hanno sospeso i programmi che avevano con i medici cubani, ma soprattutto quello che sta quello che è diventato già il problema più serio di Cuba riguardo al rifornimento del petrolio, che dal Venezuela non arriva più. Il Venezuela da solo riforniva di un terzo del fabbisogno giornaliero Cuba di petrolio. Messico non si capisce se continuerà o non continuerà, ma probabilmente non continuerà a mandare petrolio. Della Russia non si hanno notizie. E il petrolio cubano non raggiunge il 30% di ciò di cui ha bisogno l'isola. E qua viene fuori anche una mancata programmazione negli anni, perché la dipendenza di Cuba dal greggio, che poi vuol dire benzina, gasolio, elettricità, non è stata mai affrontata seriamente. Infatti Cuba oggi ha soltanto il 17% della produzione elettrica nazionale in base alle rinnovabili, tanto per fare un confronto, l'Italia è 43 in questo momento, e se appunto avesse investito di più su quel settore, soprattutto avendo come alleato la Cina, che è il principale produttore di pannelli fotovoltaici, di batterie eccetera, oggi potrebbe in qualche modo cavarselo un po' meglio, ma così non è. Quindi ecco la situazione, l'aggravante che poi ci porta dritto alla crisi economica senza precedenti per Cuba, e che senza benzina, soprattutto senza il kerosene aeronautico per gli aerei, Cuba vede fermo il settore che in questi anni era diventato l'ossigeno dell'economia cubana, cioè il turismo. Sono diverse le compagnie che hanno sospeso i voli verso L'Avana, non avendo la certezza di potersi rifornire per tornare indietro. Non soltanto la Russia ha interrotto i propri voli con Aeroflot, ma anche dal Canada e altre compagnie europee, che sono quelle che portavano i turisti nei grandi resort, hanno deciso di sospendere i voli. Infatti pochissimi turisti che ci viene in questo momento riferito ci sono a Cuba, tra l'altro sono stati raggruppati in 4 villaggi turistici per motivi di risparmio, ma pare che ormai nemmeno in quelle strutture possa essere garantiti gli standard che poi vengono promessi al momento delle prenotazioni. Quindi da questo punto di vista la situazione è veramente, sta arrivando al dunque, è diversa rispetto a quello che è successo in Venezuela, perché qua non è prevedibile, né previsto, né preannunciato un intervento come quello che è stato fatto dagli Stati Uniti contro Venezuela.
Ecco, appunto, ma gli Stati Uniti perché si accaniscono così tanto? Non è il Venezuela, non c'è petrolio, è una sorta di vendetta storica?
In buona parte sì, soprattutto perché il segretario di Stato degli Stati Uniti si chiama Marco Rubio, è figlio di esuli cubani, e così come sul Venezuela Donald Trump ci aveva detto da subito che in realtà l'obiettivo non era la democrazia, infatti in Venezuela c'è lo stesso governo di prima senza il presidente, per Marco Rubio il Venezuela era una specie di pedina in un grande risico, sapendo benissimo, come infatti si sta verificando, che ha colpito il Venezuela, anzi iniettato il Venezuela di esportare il petrolio a Cuba la situazione sarebbe precipitata. Quindi qua c'è molto più guerra fredda che interessi, e questa è la grande differenza col Venezuela, ma stanno giocando su, diciamo, su un tema molto molto delicato, perché d'altra parte gli Stati Uniti non vorrebbe che un paese come Cuba, dal quale si arrivano gli Stati Uniti quasi a nuoto, cioè bastano pochi gommoni, ci sia una destabilizzazione che porti un esodo di massa verso gli Stati Uniti. Quindi ecco, una partita a scacchi nella quale gli Stati Uniti si stanno limitando a vedere cosa succede dopo aver tagliato tutte le fonti di rifornimento.
Ma cosa potrebbe fare Canel e il governo cubano a questo punto?
Gli Stati Uniti, anzi Donald Trump in realtà ha già detto che dopo tutto non ce l'ha su con loro se loro sono d'accordo a fare un deal. Un deal cosa vuol dire nella testa di Trump? Una situazione alla venezuelana, cioè sostanzialmente che Cuba comincia a filare dritto seguendo l'indicazione degli Stati Uniti, che si apre agli investimenti statunitensi. Trump l'ha detto poche volte, cioè mentre noi facciamo pressione contro Cuba con l'embargo, l'Europa faceva grandi affari ad esempio nel settore turistico. E Díaz-Canel in realtà ha già in parte risposto, ha detto che è pronto a discutere con gli Stati Uniti una apertura all'investimento statunitense, ma quello che non è disponibile è a discutere l'assetto politico istituzionale di Cuba, cioè Cuba resta un paese socialista e per quanto si possa aprire, cosa che sul turismo aveva già fatto tra l'altro con investitori di altri paesi, senza che si metta in discussione però il sistema. E siamo a questo punto, da un lato disponibilità, dall'altro lato esigenze, ma quello che a me personalmente dà l'idea è che in realtà non sia molto serio il discorso del deal che propone Donald Trump, ma semplicemente un prendere tempo, dimostrando che loro comunque non stanno facendo nulla di particolare contro Cuba, aspettando che la situazione possa implodere.
Noi avevamo programmato per gli ascoltatori di Radio Popolare un viaggio a Cuba per il 10 novembre in occasione del 10° anniversario della morte di Fidel. Lo teniamo nel cassetto per ora.
Io direi di sì. Da qui a novembre, in qualsiasi modo, questa situazione dovrebbe essere, diciamo, avrà una evoluzione o un'involuzione, perché fino a novembre Cuba in questa situazione non può restare. Siamo agli aiuti umanitari, Messico e il Cile hanno appena annunciato aiuti umanitari verso Cuba, ma ovvio che un paese non può diciamo vivere su questo, quindi ecco, da qui a novembre sicuramente ci saranno novità a Cuba. In questo momento è molto difficile dire quali siano, nessuno è in grado di azzardarle, ma chi sta soffrendo sicuramente più di tutti questa situazione non è il potere a Cuba, ma sono i cubani, i cittadini cubani.
Alfredo Somoza, grazie mille.
Grazie a te, buona giornata.
De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos. De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos, caminando en noche blanca con la luna ya en el cielo. Mi sombra no me dio miedo, mi sombra no me dio miedo, y ahora soy un hombre nuevo.
Mentre scorrono le notti di Mondo Nuevo, una splendida canzone di Alex Cuba e Lila Down, mi accorgo che mi sono fatto prendere la mano e praticamente mi sono bruciato tutto il tempo per la puntata odierna di On The Road. Vabbè, non mi resta che augurarci di poterci andare con voi a Cuba a novembre, in occasione del 10° anniversario della scomparsa di Fidel. Vorrebbe dire che la situazione si è un po' sistemata, che non è evoluta nel peggiore dei modi. Staremo a vedere. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie a chi ci ha mandato tutte le cartoline che ho utilizzato, le cartoline audio che ho utilizzato per questa puntata. Ci sentiamo la settimana prossima, vi racconterò dei viaggi che abbiamo in programma, faccio il punto perché alcuni sono sold out, ce ne sono anche di nuovi, sorpresa, ma ve lo dico la settimana prossima. Per ora vi saluto, buona domenica, Un saluto da Claudio Agostoni.
Corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. Es la primera que quiero como La Habana.
Mami, qué hora. Oh, nana. Estás acompañada o andas sola. Oh, nana. Pero qué fácil me descontrola. Oh, nana. Tú me quemas, vuelves y me rola. Me rola. Ah, ah. Yeah. Vamos pa'l mambo. Suéname el tambor. Pa' que te recuerde de La Habana y el campo. La libertad que bien te sabe. Cuando volverás solo Dios sabe.
Mami, qué hola. Oh, nana. Estás acompañada o andas sola. Oh, nana. Pero qué fácil me descontrola. Oh, nana. Tú me quemas, vuelves y me enrolas.
Camila Rimón, allá la de un pájaro sola, dos alas.
Oh, nana.